e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
E buona domenica a tutti. Vedo lì un gruppo di ragazzi, suppongo che siano pre-cresima o immediatamente post-cresima, non lo so. Mi emozionate un po', sapete, non so come parlarvi, non vi conosco. Siete capitate qui forse perché volevate fare un'esperienza nella città di Roma. Venite da fuori Roma, suppongo. No, da Roma. E da dove? Dove?
Santissimo Sacramento
a Montescavi. Ho capito, quindi siete romani. E siccome suppongo che sia stata la catechista a rispondere, vi riassumo semplicemente le parti di questa messa che vengono chiamate liturgia della parola. Forse la catechista ve l'ha spiegato. Cioè, è una declamazione di alcuni testi biblici presi, in questo caso, dal Nuovo Testamento. E sapete che c'è un Antico Testamento e un Nuovo Testamento. La prima pagina che è stata declamata appartiene agli Atti degli Apostoli, che raccontano soprattutto le missioni di Paolo Apostolo. E le missioni di Paolo Apostolo si sono svolte soprattutto nella cosiddetta Asia Minore, che coincide con la Turchia attuale e la Siria attuale. Quindi tutti questi nomi di città che avete sentito declamare sono città di quei posti lì, dove Paolo ha svolto la sua missione. Diciamo per inciso che tutti questi paesi che io in parte ho visitato non sono più cristiani, sono islamici. E quindi noi ci ritroviamo di fronte a un territorio analogo a quello incontrato da Paolo. Eppure che cosa dicono qui gli Atti degli Apostoli? Dicono che Paolo in quelle regioni raccolse moltissimi credenti. Come mai ne ha raccolti tanti, tra gente pagana, gente che non aveva mai sentito parlare di Dio, del Dio dell'Antico Testamento, del Dio di Gesù Cristo? E la risposta a questo interrogativo, come mai hanno creduto in tanti, ci può venire dal Vangelo, proprio il Vangelo che è stato declamato oggi, il Vangelo scritto per tradizione, dall'Evangelista Giovanni, che conclude così le sue parole: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Allora il segreto di questa abbondante seminagione di Paolo e raccolta di ciò che aveva seminato, vengono da questa affermazione: se avete amore gli uni per gli altri, tutti sapranno che siete miei discepoli. È la caratteristica che Gesù vuole ritrovare in tutti coloro che hanno scelto di ascoltarlo o di seguirlo. E quindi è una risposta abbastanza chiara. Se noi testimoniamo a chiunque che ci vogliamo bene, diranno: ma come mai si amano così tanto? E la risposta che riceverebbero sarebbe quella del Vangelo. Perché questi discepoli di Gesù si amano così tanto? Perché sono simpatici gli uni agli altri? La risposta è no. Perché ci sono simpatie e antipatie dappertutto, e ci sono simpatie e antipatie anche all'interno del gruppo dei discepoli di Gesù. E allora come mai si può dichiarare che questi discepoli si amano gli uni gli altri? E la risposta viene dal Vangelo stesso e parte da molto lontano. Parte dalle parole iniziali del Vangelo di oggi, che si riferiscono a Giuda, il traditore, che uscì dal cenacolo e si immerse nel buio della notte, dove aveva deciso di consumare il suo tradimento nei confronti di Gesù, che era stato suo maestro. E immediatamente dopo questa osservazione si aggiunge che Gesù, una volta uscito Giuda, il traditore, scomparendo nelle tenebre, cominciò a dire: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Che paradosso! È stato glorificato nel momento stesso in cui Giuda ha deciso di portare a fondo il tradimento. Chiedetevi un pochino voi, come mai si parla di glorificazione del figlio nel momento preciso in cui viene tradito? E la risposta è nel testo stesso. Gesù constata che è proprio questo il momento della gloria più grande che poteva aspettarsi, perché il tradimento di Giuda è stato per lui l'occasione per poter dimostrare che lo amava fino a dare la propria vita per lui. Dunque pensate il paradosso, Giuda ha tradito, Gesù non lo giudica, Gesù non lo condanna, ma coglie l'occasione per dimostrare che proprio attraverso il tradimento di Giuda lui poteva rivelare l'amore infinito che aveva non soltanto per Giuda ma per tutti gli altri. E la conferma viene dall'insegnamento di Gesù, che dice: guardate che io non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, non sono venuto per chi è sano ma per chi è malato. E diceva ai suoi discepoli: state attenti, non giudicate e non condannate nessuno. E fate come ho fatto io, che sono stato inviato dal Padre, non per giudicare, non per condannare, ma per salvare. E così insegna a tutti i preti come me, a tutti i catechisti e le catechiste, che non bisogna finire nei criteri cosiddetti moralistici, che magari ci hanno insegnato fin da bambini. Se fai buono ti do una caramella, se fai cattivo ti metto nell'angolo per punirti. No, Gesù è venuto perché ha bisogno di Lui e tutti abbiamo bisogno di Lui, a qualunque età, alla mia età che è abbastanza avanzata, ma anche alla vostra età che è così giovanile. Ed è questo il grande segreto del Nuovo Testamento. Gesù non è venuto per giudicare, non è venuto per condannare, è venuto per salvare ed eventualmente per dare una mano a chi fa fatica ad essere coerente con le scelte che ha fatto definendosi cristiano. E allora da dove viene questa capacità di amarsi gli uni gli altri? Ancora viene unicamente da lui. Come non si è lasciato frenare dal tradimento di Giuda, ma ha approfittato del tradimento di Giuda per dimostrare fino a che punto poteva arrivare il suo amore per lui, così è disposto a riempirci di esperienza di un grande amore, come se attraverso il suo amore creasse in noi un fiume in piena che esonda a destra e a sinistra e fertilizza tutti i campi e fa nascere fiori e frutti di bontà. E dunque quell'amore che è capace di convertire non è un amore di simpatia, non è un amore legato alle possibilità o meno di capacità affettive umane, ma è l'amore identificato con un dono preziosissimo che Gesù chiama comandamento nella traduzione, ma che nel testo greco indica piuttosto un regalo, come il regalo di una torcia nel buio della notte che ti permette di percorrere il sentiero giusto per uscire fuori dalla foresta. Questo è il comandamento, non è un comando nel senso militare o gerarchico delle nostre abitudini, no? Ma è un regalo, il regalo di una luce straordinaria, una torcia accesa nella notte. Perciò viene definita lucerna ai miei passi e la tua parola. Dunque, se ci lasciamo gratificare da questo dono, se accogliamo questo dono, se custodiamo questo dono, che si identifica con la parola di Gesù, saremo in grado perfino di trasformare il male in bene, le nostre cadute in occasione di rinnovamento di vita, e certamente saremo accompagnati da Lui fino alla pienezza della gioia, perché l'ho detto Lui: io sono venuto perché siate felici, e in questa felicità la vostra gioia sia nell'abbondanza di se stessa. Quindi qualunque altro modo di pensare alla parola di Gesù che dovesse comportare un giudizio o una condanna oppure un comando di tipo militaresco non appartiene al Vangelo, non appartiene a Gesù. La parola di Gesù è un regalo preziosissimo, un regalo pieno di luce e di calore, un regalo che noi identifichiamo con l'amore, l'amore vero, l'amore gratuito, non l'amore che si aspetta un ricambio della reciprocità, no, quello è amore umano, che è bello, è buono, è santo, ma non è sufficiente per poter parlare di incontro con Dio e di amore verso gli altri, basato sul modo con cui Gesù ci ha amati. Lo dice in modo molto esplicito: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come io ho amato voi. E il come io ho amato voi è tutto in questa accettazione di Giuda col suo tradimento, che in lui, grazie al suo amore, si fa occasione di donazione totale di sé. Se un compagno mi fa uno scherzo piuttosto brutto e magari vi offende anche, e volete rispondere in coerenza con ciò che avete capito dal Vangelo dell'esempio di Gesù, pensate: quello scherzo pesante, magari quell'umiliazione che vi ha donato o vi ha colpito da parte di un vostro compagno, diventa l'occasione per dimostrare quanto siete discepoli di Gesù, disposti ad amare a oltranza, ad amare a fondo per tutto, nonostante tutto. Ecco un messaggio, vedete un po' di rifletterci sopra e magari potete prendere i foglietti, portarveli a casa e rileggerli per conto vostro. Grazie che siete venuti e buon proseguimento di celebrazione.